18 e 36 minuti primi, venerdì 18 novembre 2016, Radio Onda Rossa, e come ogni venerdì a quest'ora la teologia estrema delle ore di religione. Ben trovate e ben trovati a tutte e tutti. Ben trovato a Carlo dall'altra parte del tavolo. Allora, dopo la nostra, diciamo, il nostro grande resumé sulle vicende di Oltreoceano la settimana scorsa, proseguiamo. Certo. Proseguiamo, perché appunto, diciamo, non è facile sintetizzare in pochi minuti.
Gli Stati Uniti.
Esatto.
Buonasera a tutti.
Tutto quanto è successo. E aspetta, sì, ti si sente.
Buonasera,
ti si sente.
Buonasera.
Benissimo. Io non ricordo perfettamente a che punto eravamo arrivati la settimana scorsa.
Una divagazione e l'altra, avevamo fatto così delle navigazioni su sulla storia americana, e avevamo vagamente, più che vagamente, diciamo cursoriamente, così un po', no?
Cursoriamente?
Sì. Una visione cursoria.
Scusa, nonno. Sì. Pensavo a corse di Apocalypse Now.
Okay. A proposito, ma il telefono? Io sono curioso.
È tornato il telefono. 06491750. E anche in diretta, volendo. Prima c'avevamo questa scusa, no, purtroppo. Se avete lamentele,
non... in diretta. O anche dire grazie. Però meglio, noi preferiamo le lamentele. Non funziona,
Oh, bravo.
Bene.
Provo un po' adesso?
Provo un po'? Com'è?
Sì, perfetto.
Ma prima vi sentivano male?
Sì, era un po', c'era quell'effetto oltretomba, invece adesso...
Oltretomba.
È perfetto.
Ora va bene?
Sì.
Bene, di nuovo...
Non sei più né Peter Lorre, né Christopher Lee.
Dicevamo che l'altra volta avevamo chiacchierato intorno a... la cultura americana, avevamo anche messo in evidenza, utilizzando un po' il cinema, che è abbastanza esemplificativo come sintesi di grandi narrazioni, di un percorso storico che poi era quello dire come la cultura americana, perché avevamo citato il celebre saggio "Perché non c'è il socialismo negli Stati Uniti" di Sombart, Ernest Sombart,
disponibile, abbiamo detto,
è un saggio del 1929,
anno, diciamo, interessante,
assolutamente, ma del tutto attuale. Infatti si trova in una edizione di recente ristampata. Ovviamente in questi casi le prefazioni fanno un po' il punto, perché sono passati più di 100 anni, ma, come dire, quell'analisi era... quella di Sombart era abbastanza suggestiva
e continua a essere valida.
Esattamente,
in molta parte,
assolutamente sì. In mezzo, ovviamente, tra quello che vide Sombart dei 100 anni prima, poi ci sono stati altri 100 anni nei quali, ovviamente, come dire, parlando di socialismo, questo lo abbiamo detto perché oggi appunto ci ricollegheremo con le accuse a cui oggi proprio ha risposto il Papa, di, tra virgolette, socialismo, perché, diciamo, è un po' come Sanders, no? Lì, se si fosse candidato Sanders al posto della Clinton, la campagna elettorale di Trump sarebbe stata, come dire, a mani basse, perché
morte al socialismo,
al comunista, nel senso, era proprio, diciamo, per gli americani, mentre da noi è un socialdemocratico ultramoderato. Da noi in Occidente, in Europa, nella vecchia, parlo non da noi qui, in Europa,
certo.
Nel senso, l'immagine di un Sanders nell'ambito del dibattito di, diciamo, che è la storia della, quello della, la storia della sinistra, è un personaggio che insomma non ha certamente le carte per essere accusato di essere un sovversivo rivoluzionario comunista, ma lì,
anche perché lui è ufficialmente socialista, cioè lui è stato eletto senatore come socialista,
la componente socialdemocratica del Partito Democratico, cioè la componente di sinistra, quindi estrema sinistra del Partito Democratico. Ma il Partito Democratico, insomma, è un partito di destra, molto di destra. I repubblicani sono di estrema destra. Trump è una specie di capriola, è di estrema estrema destra, ma nella sua diciamo campagna elettorale ha intercettato schegge della frantumazione delle istanze della sinistra, prese a una, inserite in un discorso politico folle, poiché è folle la sua stessa persona, il suo stesso essere, diciamo, discordante da quello che dice, ma che però sono state quelle cose che ha detto ritenute accettabili da un elettorato che lo ha in qualche modo premiato, perché tutti
con i numeri che sappiamo, però adesso fatto, i numeri sono quelli,
però di fatto quello adesso è diventato presidente,
sì, c'è poco da fare,
fare un po' le pulce ai numeri, dire sì, che la questione dei grandi elettori
va bene sull'analisi, però il dato di fatto è che quello sta lì quello per quattro anni,
quindi quello sta lì quattro anni, proveranno a farlo cadere a livello politico, cioè, insomma, non gli faranno sconti. Vedremo, parlo dei democratici, diciamo, piccati di questa,
anche forse di qualcuno dei repubblicani,
qualche perché repubblicano che chiaramente perché c'è un po' da dire che io, diciamo, ho letto molto in questi giorni, anche soprattutto fonti originali, nel senso letteratura
indigena
per avere delle così informazioni un po' più di prima mano, dirette, e nell'ambito dell'imprenditoria americana, quindi tutto il padronato che è ontologicamente repubblicano, c'è una spaccatura, perché c'è chi dice: noi abbiamo fatto di tutto per mantenere il lavoro negli Stati Uniti, alcuni, e altri, ovviamente le multinazionali più grandi, hanno, come sappiamo, gli ultimi 30 anni operato sul mercato internazionale cercando il lavoratore a costo, diciamo, il più vicino allo zero possibile,
a 0 e 1,
esatto.
Quel tanto per la sopravvivenza.
Quindi c'è anche un conflitto dentro una parte del, diciamo, la pancia del produttore, dell'industriale, del padrone, con quelli che sono invece i grandi marchi, la Apple per esempio, la Nike, che sappiamo essere, diciamo, dislocati un po' dappertutto, dove si trova un vantaggio notevole per risparmiare sul costo del lavoro, che è ovviamente da gran tempo,
non è una novità, ecco,
il modo, diciamo, per tenere in vita questo sistema. Quindi c'è anche un attrito interno a livello, diciamo,
di macro interessi, macro
interessi. Questo, ecco, per dire che ho letto questa, tra le tante informazioni, questa che è abbastanza interessante, no? Perché è una linea, e che quindi cosa, diciamo, per cui che cosa si, con che cosa si riallaccia? Si riallaccia col fatto che lui ha detto: se voi producete, non so, le automobili in Messico, io metto un 35% di dazio e quindi ve le faccio pagare perché devono rientrare dal Messico.
Che però questo bisogna poi capire anche come fai a farlo, effettivamente.
Ovviamente no, però voglio dire, nella campagna elettorale,
certo,
questo
è stato, diciamo, il punto di rimente,
che è quello che ha fatto sì nell'elettorato di scatenare, come dire, fortemente una identità nazionalista, una anche riformulazione del proprio essere americani. Infatti l'America make America great again,
no? Certo, quella gain è fondamentale,
esatto, quella gain è un po' la chiave, no? Totalmente in contrapposizione a Yes We Can, che invece era proiettato verso il futuro. Poi Obama, diciamo, è stato acclamato semplicemente perché era un nero presidente degli Stati Uniti. Il resto del mondo ha detto: ah, che meraviglia, questa è la parte spettacolare delle elezioni. Dopodiché,
che non è comunque roba da poco.
No, certamente, però la sua azione politica negli 8 anni è stata totalmente non ha praticamente toccato minimamente questi temi della Rust Belt, che è una zona, questi grandi stati che erano il paese dei balocchi negli anni 60, dove c'era l'operaio americano
di cui adesso si potrebbe fare a meno, in realtà, poi, cioè, nel senso, se loro ne potessero fare a meno, ne farebbero a meno,
insomma. Quindi, esatto, quindi, diciamo, ha pagato il Partito Democratico una politica, dire morbida è anche un eufemismo. L'Obamacare, per quanto riguarda noi, con tutti i disastri della sanità italiana, noi siamo praticamente il Bengodi, perché qui non si paga nulla sostanzialmente. Dopo che se uno fa una fila di 9 ore, tutto, ci sono mille problemi, però sulla carta, come anche in Francia e poco altrove, perché già il resto dell'Europa, la sanità, insomma, anche in Germania, insomma, però la Francia, l'Italia, in particolare l'Italia, ha un welfare sul piano proprio della sanità che, nonostante le spallate, la demolizione, la corruzione, cioè, sono quelle cose talmente grosse, talmente ben piantate, che ancora, diciamo, resiste. Parlo del fatto che se uno ha un problema, che sia mi sono tagliato un dito oppure è grave.
Sì, sono quelle cose che quando vai nei paesi, in, diciamo, il terzo mondo, in via di sviluppo, e scopri che se ti dai un dito e vai all'ospedale, quelli ti chiedono se c'hai l'assicurazione, e se non ce l'hai resti fuori.
Esatto.
E fa un po' impressione.
No, esatto, quindi uno non se ne rende conto, perché sono quelle cose quotidiane, insomma, così. Un po' anche come la scuola, ripeto, massacrata, disastrata, oggi più che mai, ieri c'è stata una manifestazione nazionale di studenti, però per protestare sulla riforma, nonostante tutto, però continua, non c'è la carta igienica, sappiamo tutto questo, che è un problema enorme, e va ben altri ancora di più, perché c'è un problema di decostruzione di un progetto educativo molto più pericoloso, che è in atto e ha fatto già i guasti. Ma nonostante tutto, la nostra scuola, uno studente del liceo, di un liceo romano o milanese, ma anche di provincia in alcuni casi, dove insomma chiaramente la, come dire, la competizione è minore, perché magari un piccolo
ce n'è uno solo,
però per dire, dove c'è, diciamo, una possibilità di scelta, noi comunque formiamo mediamente, lasciando stare tutte le varie indicizzazioni, perché lì si tratta di vedere come poi vengono presi i parametri, sono tutti smontati, ci sono dei siti
o smontabili
o smontabili, quindi insomma quello che conta è anche un'esperienza, diciamo, diretta, io, anche la mia, proprio in tanti anni ho insegnato sia a scuola che all'università, e quindi ho a che fare, ovviamente, ma anche all'estero.
Beh, tuttora,
anche all'estero,
pochino,
sì, certo, anche all'estero, quindi, e mi sono confrontato io, poi molti colleghi, conosco tantissime persone, e che mi danno dei, e quando si parla in modo un pochino, diciamo, fuori dall'intestino e dallo stomaco, separando il grano dall'olio, noi abbiamo mediamente, diciamo, uno studente ben formato che se li mangia tutti quelli delle altre scuole, sia europee che soprattutto quelle americane. La formazione di uno studente di 18 anni che esce da un, diciamo, tra virgolette, liceo, scuola superiore americana, fa ridere rispetto a un nostro bravo studente, diciamo, del liceo classico, come picco, diciamo, formativo. Liceo classico che non è più il liceo, diciamo, ricordiamolo, degli anni 30 e 40, ma è accessibile a chiunque.
Anche perché negli anni 30 e 40 a scuola ci andava il 10%. È il problema che ci hanno dall'altra parte adesso.
Esattamente. Quindi, insomma, noi abbiamo appunto delle cose che, come dire, ci siamo abituati, non pensiamo quanto invece siano, nonostante tutto, avanzatissime.
Premesso che, ecco,
avanzatissime. Michael Moore, che aveva capito tutto, io avevo letto il suo articolo un anno fa, e insieme a un altro storico, è quello che ha detto vincerà sicuramente Trump, poi per disperazione Michael Moore, ma proprio per disperazione, è anche un intellettuale diciamo di fama neanche nazionale, internazionale,
sì.
Quindi ha cercato, neanche turandosi il naso, turandosi tutto, ah no, va bene, insomma, voterò la Hillary, quindi insomma quello che è, vabbè, però lui ha detto vincerà, e anche quest'altro storico, quindi pochissimi avevano individuato, con ragioni che sono quelle che avevano detto, non è che hanno detto sono Nostradamus,
non hanno fatto neanche quel giochino che tu la spari grossa, poi se,
esatto,
ci azzecchi, sei un eroe, se non ci azzecchi, tanto nessuno ti si è ricordato, diciamo. Esatto, dice, vabbè.
Se, esattamente, quindi invece no. Per cui, in particolare Moore, che lo diciamo in termini così un po' più elastici, ma è un giornalista, nel senso che ha fa inchieste, solo che le fa
sì,
con un film
a forma di documentario da due ore, ma insomma quello è
distribuito tutto il mondo, ma quello è che fa è uno che si è sporcato, come dire, la sua delle scarpe,
beh sì, anche parecchio,
andando in giro. E chi va in giro, come insegnava la grande scuola delle inchieste, parlo degli anni 60, così insomma vengono in mente i quaderni rossi, ecco, per cercare di capire con chi ho a che fare, bisognava stare
intanto sì, andarci a fare una chiacchierata in primis,
fuori dalle fabbriche, passare dei mesi. Allora magari un'idea te la fai, con delle procedure, una metodologia. E quindi, siccome lui è una persona intelligente,
che poi
è
il famoso metodo scientifico, insomma, quello del tizio pisano, ecco diciamo, uno prova, no? Metti un po' i dati da parte.
Che fa? Va in giro ed è stato in queste zone della Rasbella. A parte che ci ha fatto anche un documentario, insomma, è uno che ha visto, poi è di Detroit, quindi
di Flint per la precisione, Flint, è il punto di Detroit.
Quindi insomma ce l'ha addosso quello che è stata la deindustrializzazione, alla quale bisogna mettere, a fianco al progetto di globalizzazione, anche quello della robotizzazione, perché l'altro grande aspetto fondamentale è che la tecnologia quella è, e quindi siccome evolve ed è molto evoluta, perché
ed rispetto, è in ulteriore evoluzione
rispetto alle prime macchine, ai primi robot dei reparti verniciatura della fine degli anni 70,
che erano il non plus ultra della...
Adesso tra poco noi abbiamo proprio un androide che, diciamo, fa tutto lui, sportelli, insomma, quindi il progetto è quello. E dicevo, io ho visto recentemente a Tokyo un ristorante dove i camerieri sono dei robot, quindi dei robottini che hanno una traccia sul pavimento, poi leggono i codici a barre e vanno in cucina, prendono il porcellino, sanno qual è il tavolo e te lo portano, con gli arti meccanici posano sul tavolo dove tu sei seduto. Quindi insomma lì il cameriere sparisce,
che è un giochino, però ti fa capire, insomma,
è uno,
esatto,
a Tokyo.
Prova a metterlo,
solo che è un po' come
lo moltiplichi per n,
come il turco meccanico, sì, di 250 anni fa. C'era il giocatore di scacchi dentro, c'era un nano, però quella era l'immaginazione di una macchina che avrebbe poi giocato a scacchi,
ecco,
è andata così. Perché
non era meccanica la macchina, ma
no, certo, anche diciamo Marx, in alcune pagine un po' più visionarie, sempre però con i piedi per terra, parla di una metamacchina, perché intuisce che ci sarà una macchina che gestirà le macchine della fabbrica, e quella è 100 anni dopo, è Turing, e quindi poi i computer, quindi tutto questo è... Allora, o si dice, bene, ci avevano ragione i luddisti, piamo i zoccoli, spacchiamo tutto e torniamo a fare la vita contadina. Io non
che
lo so.
Però non è comodissima.
Ecco, non lo so. Intanto
e ce la sogniamo la vita media a 90 anni.
Assolutamente, quella ce la sogniamo, ma poi ci sogniamo anche
tutto il resto,
perché quando c'era questo mondo eravamo 800 milioni sul pianeta Terra, adesso siamo 7 miliardi, e quindi insomma, con i problemi che sappiamo,
tutti su Marte, però, in tempi rapidi,
insomma,
non riusciamo a mandare.
Ci sono dei problemi, quindi tutto lo scenario è problematico. Quindi la meccanizzazione, la robotizzazione, insieme ovviamente a un progetto economico che conosciamo benissimo, ha trasformato dalla fine degli anni 70 a oggi, in questi 40 anni, di fatto ormai il mondo è quello che è. Per cui, come dicevi giustamente tu, quelle zone è improbabile che, diciamo, perché tornino ad essere quei luoghi felici che furono raccontati anche ovviamente dal cinema, come sfondo, no? Parlo dei film degli anni 50, primi 60, no? Prima della Nouvelle Vague americana, dove l'America mostrava la famiglia in un film magari che era una commedia, una storia divertente, dove però c'era questa casa a due piani grande con
una per ogni famiglia
con il giardino in un bel viale, la macchinone in me, perché poi in quegli anni le macchinone, la benzina costava tipo 20 lire, erano 5.000 di cilindrata, sembravano delle astronavi volutamente, con le code, si andava in vacanza negli Stati Uniti, perché erano talmente immensi che ci mettevi una vita per girare tutto. Il 70% degli americani non aveva il passaporto,
Che tanto che ci doveva fare?
Appunto. E dove c'era appunto, dove c'era la lavatrice, la lavastoviglie, l'asciugatrice, in una zona a parte, la stanza, i ragazzini, ognuno con la sua camera, il piano di sopra, il piano di sotto, il salotto, la donna felice che accoglie il marito che ritorna. E poi ovviamente qualche problema che però si risolveva in chiave ovviamente democratica. Ma anche tornando un po' indietro, perché la famiglia di Capra, quella
e anche precedente,
quella di, no, io dico il film emblematico, diciamo, quello che tutti in Natale viene proiettato, e cioè La vita meravigliosa, che è un film interessante. Beh, ovviamente da vedere, anche perché ormai è una specie di manuale proprio storico culturale, quindi va visto, al di là che piaccia o no, è chiaro che anche lì.
Beh, comunque non può non piacere, insomma, ci può esserci una chiave ideologica.
Un scontro con il capitale frontale.
Esatto.
Proprio le banche.
Indorato.
Siamo nel 40, che è 46.
Eh sì, insomma, comunque era un.
Vorrei ricordare. Mi controlli la data. Perché
periodo complesso.
Quindi, però, insomma, lì c'è proprio uno Scrooge proprio cattivo, anche brutto. E James Stewart. Ovviamente la storia è quella che conoscete, e però la famiglia è esattamente questa. La casa è questa, è un villaggio. Quel mondo lì non c'è più, non si torna indietro.
46, esatto.
Ammazza, ho detto bene. No, insomma, lo sapevo, Però siccome a volte...
Ci viene l'altra settimana con Rambo nell'82, sei preso una crisi di,
bravo,
di amarezza.
Volevo non cenare, bravo.
Che può capitare.
Bravo. No, ma per me è devastante. Oggi un po' mi sono ripreso, dai. Quindi, insomma, in questo scenario, che cosa è successo? Tutto si è trasferito in California. È lì, ma come però? Anche lì non è il paese dei balocchi, perché... è vero che c'è lavoro, e quindi perché le nuove tecnologie stanno lì, Cupertino e tutto quello che c'è intorno,
la Silicon Valley.
Silicon Valley, esattamente. Ma abbiamo anche reportage di chi ci lavora, e scesi, diciamo, dal gradino dei dirigenti, a mano il lavoratore medio è in realtà un lavoratore che ha uno sfruttamento enorme, benché in un contesto molto così amicale, non ci sono i separé, si prende il caffè quando vuoi, i creativi, però dipende.
Comunque dipende. Produrre, poi devi produrre.
Devi produrre, insomma, e così via. Quindi, per cui in realtà, scendendo in basso, cosa è? Succede che ci servono. Ci serve un. Non ci serve neanche più l'operaio, ci serve proprio uno schiavo, come quello che faceva i mattoni per. Non erano neanche schiavi in realtà, tra l'altro, perché
lo schiavo era quello che li portava,
diciamo, gli egizi, dicono, l'Egitto non ha usato gli schiavi, e men che meno i brazo, quella è una menzogna,
quella era propaganda,
esatto, propaganda religiosa. Però insomma, i pestatori di fango, che tra l'altro fanno il primo sciopero della storia, diciamo,
nel sì, credo che quindicesimo secolo,
sì, diciamo alla fine del secondo millennio avanti Cristo, lì la data
sì, è difficile, insomma, per capire,
lì non ci siamo
anno più anno meno,
insomma, però siccome più di 3000 anni fa c'è una protesta proprio sul salario dei pestatori di fango, e quindi comunque servono pestatori di fango, sostanzialmente un po' come gli omini nei grandi capannoni di Amazon, che sono capannoni
che grandi. Anche lì però c'è il robot
che sta arrivando, c'è il drone, quindi insomma la situazione nel futuro non è proprio rosea, ci si sta interrogando. Quindi quello che farà Trump è poco, perché la promessa non può essere mantenuta, riaprire e ridare speranza, e quindi tutto è stato concentrato sul fatto che sono altri che ti rubano il lavoro, che è una cosa che conosciamo bene, quindi l'immigrazione,
che è un grandissimo classico,
esattamente, un grandissimo classico, diciamo il vicino, che poi non è neanche detto sia solo l'immigrato, poi si arriva anche a quello che c'ha la pelle nera, poi magari no, i biondi, dopo poi i mori, no, sento a stringere,
certo.
Tu arrivi che poi c'hai il tuo vicino proprio alla porta a fianco, quello è un criminale, perché il nemico si inizia con quello che viene da fuori,
ma
senza
poi...
diciamo documenti tra virgolette, no? E va bene nel senso è lontano, dopo piano piano
per cerchi concentrici,
siccome, esatto, siccome poi la curva il famoso saggio di
va a calare in questo caso,
questo è fuori discussione, questa favola della,
anche se Suisi ha detto che non era proprio così evidente, no, no. Come cosa,
però
però comunque la tendenza è quella.
Io l'ho sintetizzato per dire che dentro a questa descrizione c'è anche altro,
certo.
Che non è solo un fatto economico, appunto, c'è un fatto antropologico, sociale, culturale,
enorme,
tecnologico enorme, che va a e poi fisico proprio, nel senso, io scavo una buca, ho la terra di riporto, però il pianeta questo è, no? Questo
da, a livello grado zero. Da qualche parte ci sarà una montagnetta di terra.
Esattamente, c'è la termodinamica, c'è l'entropia, questi sono dati. Il consumo del territorio, che non è il consumo del suolo, certamente fondamentale, delle nostre coste, ma proprio del pianeta. Le nostre cose sono state già mangiate e l'Italia, insomma, lo sappiamo, una ostia non vede il mare perché c'è un abusivismo di tipo 8 chilometri. E il primo documentario che parla di questo è del 67, ve lo dico così, tanto per, cioè proprio un documentario di quelli, sai, da 10 minuti che facevano
prima dello spettacolo.
No? C'era attualità, prossimamente, documentario.
Che belli, prossimamente.
Che tempi, no? Quindi c'era questo documentario di 10 minuti di Nando Cerchio, cito anche l'autore, che fa vedere che non si vede più il mare, siamo nel 67-68, insomma.
Anche perché poi lì lo sfruttamento turistico è di 40 anni prima, per cui insomma, c'era stato tempo.
No? Quindi già per tornare a una, bisogna andare a vedere una domenica d'agosto che è del 49 di Emmer, credo.
Bellissimo,
ed è ancora, quindi figuratevi. Però qui parliamo del pianeta intero, il pianeta intero che ha...
che è stato ostizzato.
Esatto, per noi... diciamo, di noi se ne frega, perché è come un enorme elefante con un gruppetto di formichine sulla schiena, fa una mossa e crolla tutto e continua, cioè proprio noi siamo, proprio noi 7 miliardi, diciamo l'antropizzazione è importantissima, ma è anche ininfluente, perché dipende dalla visione che noi abbiamo, antropocentricamente ci stiamo autodistruggendo, ma poi dopo il pianeta sono feritine superficiali, è come un taglietto sul dorso della mano, anche quello che apparentemente è, solo che questo comporta uno squilibrio enorme sull'ecosistema, spariranno specie, sì, ma quando abbiamo avuto 4 estinzioni di massa, il pianeta non è finito, quindi anzi meno male, perché c'erano i dinosauri
sul medio periodo,
noi s'attaccavamo, sì. Quindi insomma dobbiamo ringraziare, diciamo, il meteorite e le altre concause, sennò noi da quel topolino non ci saremmo evoluti.
Un bellissimo documentario fotografico su Fukushima,
ah sì,
che è meraviglioso perché a 5 anni 4 anni da Fukushima già è sparita la civiltà, cioè la vegetazione già si è ripreso,
si è
tutto.
Sì, sì. Appunto.
E tu pensi, vabbè, pensate, se gli dai 100 anni,
ecco, ma pensate 10 milioni di anni, perché i tempi del pianeta sono questi, non sono noi, capito? Cioè i dinosauri si sono estinti 60 milioni di anni fa, che uno ci pensa e dice, ma che è 60 milioni di anni fa? Un po' lo sai, ma non lo sai, sì. Lo capisci come descrizione così, no, geologica e di storia di un pianeta che ha 4 miliardi di anni da quando era una palla di fuoco e si è raffreddato. Quindi noi, già se diciamo tra 1000 anni, uno dice, beh vabbè, ma tra 1000 anni...
Siamo parlati.
Capito? Quindi invece, capito... Quindi è sempre un po' antropocentrico il nostro vedere, che è anche inevitabile, non è che, questo non vuol dire che distruggiamo tutto,
tanto
che si vede. Però è anche vero
il prossimo
che,
dinosauro.
Esatto, però è anche vero che noi, diciamo, al pianeta, che non è un'entità, ma è una, diciamo, forma dell'universo, che ce ne sono tanti di pianeti, la sua storia continua ad esistere e la sua fine è tra alcuni milioni di anni, quando si spegnerà il Sole, che è sicura. Ma perché il Sole è una stella e tutte le stelle hanno una vita anche loro, solo che sono tempi così immensi che a noi
non ci stai a pensare.
Quindi il pianeta comunque finirà, ma non per merito nostro, noi gli facciamo delle feritine che per noi in realtà sono disastri pazzeschi, perché appunto se sale la temperatura ai 3 gradi tra 30 anni hanno detto che praticamente noi abbiamo il mare all'altezza di come si chiama, Caracalla, cioè sparisce Casalpalocco, Ostia.
Ah, beh, lì già adesso, già in condizioni normali.
Allora, a noi questo un po' ci turba, perché quasi tocca, no, quasi, sicuramente tocca ai nostri figli, certamente ai nipoti, e va bene. E su questo, ovviamente, Trump è completamente folle, perché ha dichiarato che se ne frega.
Eh sì, è tutta una finta.
Dei piani, ma vedremo. Detto questo, dicevamo, l'altra volta avevamo parlato del fatto che il socialismo e quindi la questione della sinistra americana aveva una motivazione forte per non essere strutturato. Abbiamo detto di Sanders, che è un personaggio che qui sarebbe un moderato socialdemocratico e che lì però se avesse fatto la campagna elettorale sarebbe stato additato come un pericoloso comunista e credo che avrebbe perso ovviamente come la Clinton per ragioni completamente diverse. Questa però ripeto non lo sapremo mai.
Anche perché ci sono tutti quelli che sono sicurissimi che avrebbe vinto col 90%.
Io non mi voglio rapportare, è una mia personalissima diciamo idea con dei fatta su una realtà che io penso di conoscere per quello che mi riguarda e l'avrei vista, sarebbe stato divertente.
Però non avremo mai purtroppo la cartina di tornasole. Quindi.
Poi è chiaro che a tutti ci piaceva insomma comunque di più anche un socialdemocratico rispetto a questo, però bisogna vedere poi quanto fino in fondo avrebbe come dire messo il freno a mano a quello che il Partito Democratico di fatto appunto gli ha impedito non facendolo vincere perché loro sono dentro la globalizzazione. Quindi Trump fa questo discorso e allora noi abbiamo detto l'altra volta che la storia della sinistra è molto anarchica nella cultura americana perché distruggendo le organizzazioni sul territorio, sindacati, partiti, diciamo, associazioni culturali, con una violenza inaudita che va dalla polizia, la Guardia Nazionale chiamata da Rockefeller fino a McCarthy, sono 80 anni di repressione, violenza, censura mirata, scientifica. Cosa succede? Che la sinistra comunque continua a esistere, nel senso che continua a esistere delle idee che contestano tutto questo, però non avendo dei riferimenti, i giovani che di volta in volta manifestano un interesse critico, in particolare nel dopoguerra, dicevamo pronto, quelli che oggi sono quasi, Ferlinghetti mi pare c'ha 96 anni.
Sì, perché stiamo parlando comunque di
era
già 50, grande, ecco.
Di 54, però insomma giovani e comunque adulti, giovani di quegli anni, che fanno? Vanno ad attingere sostanzialmente alle radici della Costituzione americana, che ha delle radici libertarie, in quanto la parte diciamo radicale dell'illuminismo è fortemente libertaria, e che quindi ecco che si esprime una forma di anarchismo molto americano, che è la estensione da sinistra anche del liberalismo, che è poi la sua storia, la sua matrice culturale. Ed ecco perché abbiamo degli intellettuali che sono poi visibilmente anche molto molto radicali da questo, e anche gli stessi movimenti lo sono stati nelle forme che hanno espresso, poi hanno anche intercettato come un recupero delle origini e quindi anche della cultura politica occidentale, un dialogo con i socialismi europei e con i partiti e le organizzazioni, parlo degli anni 60 e 70, però diciamo flebile. La componente è questa, che ha espresso ovviamente forme anche diciamo tra virgolette di anarchismo di destra, che è sempre tipo John Milius, che è un anarchico conservatore, che però conserva una forte attitudine contro il potere e anche ovviamente una grande visione di libertà, ovviamente molto personale, molto individuale, accettando una serie di presupposti di culturali e economici. E poi anche un anarchismo, diciamo, una visione di sinistra che troviamo in anche altri intellettuali che l'hanno insanguata con delle istanze anche tra virgolette marxiane. Penso a Robert Altman per esempio, che ha parlo per quanto riguarda il cinema, ovviamente poi c'è la musica, la letteratura anche qui. Tutto questo è finito negli anni 70, finito nel senso è collassato su se stesso, ma perché è stato aggredito, combattuto, e dagli anni 80 la ripresa ovviamente di un potere che ha temuto molto le proprie radici liberali e quindi eventualmente libertarie, spostando tutto ovviamente il più a destra possibile. Quindi si sceglie tra destra, estrema destra e iperdestra, questa è la oscena condizione della cultura americana. Detto questo, l'altra volta dicevamo che Bergoglio, che tutto questo lo sa, perché lo sa? Perché bisogna fare anche qui un passo indietro. Bergoglio è un americano nel senso vero, perché è del continente americano, è un italiano puro perché è andato con i genitori, insomma lui è nato in Argentina,
sì,
però i genitori
erano arrivati da
pochi anni, e quindi lui è proprio di primissimissima generazione e di genitori liguri, piemontesi, insomma, quindi è un italiano ma argentino, non è una novità perché il 40% degli argentini sono italiani
e per poco non abbiamo avuto l'italiano come lingua ufficiale dell'Argentina,
esatto, per cui insomma è un posto interessante. Io domenica ho due argentini a pranzo per esempio per dire insomma, che però sono veramente argentini,
con cui parlerete di Bergoglio.
Abbiamo già parlato, ci siamo visti, adesso però vengono da un tour, diciamo, italiano. Però, quindi, per dire, abbiamo già parlato, continueremo a parlarne, e non solo di Bergoglio in realtà, ma appunto loro fanno cinema, diciamo, radicale, autoprodotto, di estrema sinistra, diciamo.
Sempre i soliti.
Guarda caso,
sempre i soliti.
Sempre i soliti, frequento. E usano il cinema di genere, quindi l'horror, la fantascienza, per fare, diciamo, politica.
Che ha una lunga tradizione.
Ha una lunghissima e nobilissima tradizione e funziona bene. Perché poi alla fine Zombie, quello di Romero del 75, se ve lo vedete, diciamo, è proprio un manuale radicale di protesta, diciamo, al sistema.
Non devi aggiungere nient'altro. Quello del 68 magari perché c'era pochi soldi, insomma qualche cosa non gli è venuta proprio al massimo, lì
perfetto,
75.
Cioè, quindi gli zombie siamo noi, ci hanno ridotto, insomma, e infatti lo zombie poi, diciamo, due anni dopo, nel 77, diventa una figura che comincia a prendersi nell'immaginario della contestazione.
Acquisisce coscienza.
Quindi Bergoglio è un argentino, e quindi è anziano, quindi ha vissuto una storia lunga dell'Argentina, era già grandicello con il peronismo.
Peron se l'è visto tutto.
Assolutamente. Quindi si è messo all'interno di un'organizzazione potentissima che è la Chiesa Cattolica, facendoci sacerdote e ovviamente gesuita, scegliendo questo ambito, diciamo, della tradizione religiosa cattolica in quelle terre, che è un ambito molto complicato perché i gesuiti sono oggetto di grande dibattito nella storia della cultura cattolica e quindi della teologia stessa. Per cui lui cosa sa in soldoni? Beh, insomma, sa bene che in America del Sud tutti gli stati sono stati vissuti e usati dall'America del Nord, dagli Stati Uniti, come un giardino.
A partire dalla presidenza Monroe.
Esattamente,
famosa.
La dottrina Monroe, quindi alludevo. E questa cosa non è bella. E lui ha avuto a che fare con le dittature, la sua in Argentina e quella intorno. L'Argentina, anche se ci sono montagne di 6.000 metri, confina col Cile,
con l'Uruguay
e poi a nord ovviamente con tutti gli altri paesi.
Il Brasile pure, insomma, ha avuto una storia di dittatura non terrificante quella dell'Argentina, ma proprio un gradino poco sotto,
siamo,
insomma,
proprio,
ecco, lì sul filo di lana, ecco,
alla incollatura. E quindi, insomma, lui sa tutto questo perché poi lì ci sono le riunioni dei vescovi sudamericani, insomma, ha lavorato, ha vissuto tutta la storia delle guerre, le guerriglie, e quindi la teologia della liberazione, sa tutto. E questo lo rende ostile agli Stati Uniti, ostile non, diciamo così,
preconcettualmente,
no, ostile perché sa che gli Stati Uniti, come Casa Bianca, il popolo americano, lui non ha nessuna ostilità, no. La Casa Bianca, che è la manifestazione del potere di quella nazione nella storia che abbiamo detto e raccontato o rievocato e che conosciamo. E quindi cosa fa? Viene eletto a Roma con l'intento, a Roma, dei cardinali del conclave che lo eleggono, di fare uno spostamento di asse nella linea già indicata da Martini, che è un gesuita e che poi forse possiamo dire è un po' il deus ex machina, il grande tessitore di questo diciamo tipo di pontificato che ha messo in gioco da ormai alcuni anni Bergoglio.
Lo ricordiamo, era stato già tentato alla morte di Guidila.
Certamente, lui è arrivato secondo quando viene eletto Ratzinger, che viene preferito perché intanto è anziano, appunto, di transizione, poi deve gestire la transizione anche politica, teologica, e quindi in qualche modo poi viene, diciamo, Martini disse non mi votate perché io ho il Parkinson, quindi non posso, non mi votate. Bergoglio forse era ritenuto
troppo giovane,
e quindi hanno detto facciamolo decantare. Dopodiché questa linea episcopale del diciamo mondo fuori dalla curia ha vinto. La guerra è durissima, quella che combatte Bergoglio dal punto di vista interno. Infatti lo accusano, adesso l'hanno accusato di voler luteranizzare il cattolicesimo. Ovviamente lui ha...
Questo perché, lo ricordiamo, è andato in Svezia, l'abbiamo raccontato all'inizio dell'anno.
Anche in Georgia. Questi sono... Intanto c'è un giubileo, quindi insomma lui si muove e fa una politica di ecumenismo, che è un dialogo, sostanzialmente è un dialogo per tenere, come dire, quantomeno la tensione bassa. Pensare che si riabbraccino è una pia illusione, ma lo sa anche lui, nel senso che
però già che non si spari non ci sarebbe già il passo.
Poi lui dice tra mille anni chi lo sa, perché loro ragionano e quindi da questo punto di vista loro sono gli unici che possono fare lo fanno, perché l'hanno fatto negli ultimi 1500, certo. Non è che se lo, cioè non è un'invenzione, lo hanno fatto, e quello è il modo con cui si fa politica. Questo poi lo riprenderemo quando la prossima settimana torniamo su Sorrentino, perché
è vero, finisce questa settimana,
esatto, quindi poi torneremo. Adesso io oggi finisco insomma, diciamo, esaurisco l'analisi che avevamo fatto di che era, che cavolo di rapporti ha il Vaticano con la Casa Bianca in questi giorni, da quando poi, no, da gennaio
quello che non è cristiano sta lì,
perché quando un anno fa Bergoglio, più di un anno fa, alla
era estate del 2015,
sì, quindi insomma poco più di una fa, nelle primarie disse: uno che fa il muro in Messico non è cristiano, ha un cristiano sedicente, ma oggettivamente presbiteriano, della chiesa a cui appartiene Trump, e comunque in generale insomma quell'idea politica, no? Non è cristiana. Quello. Bergoglio prima lo insultò, poi dopo gli dissero: no, stai attento, quello insomma poi
visto mai che diventa presidente, cioè, ma che vai a pensare?
Poi ci sono anche alcune decine di milioni di cattolici americani, credo 40 milioni, insomma, mi sembra, non vorrei dire un numero a casaccio, perché lo so ma non me lo ricordo in questo momento il numero esatto, però anche forse qualcosa di più, insomma, non è una religione minoritaria. L'abbiamo detto l'altra volta, ricostruendo il panorama di come si è formata l'America, che ha spazzato via di fatto i nativi.
C'era.
E quindi ci sono tutte le culture del mondo, e l'invenzione, diciamo, che quella bianco anglo saxon protestant sia quella vera, è falsa, nel senso che non ce n'è una vera, cioè c'è uno pseudo primato che non è neanche vero. Hai trovato il numero di cattolici americani?
Sto cercando.
Ora vi diremo il numero esatto, sperando di...
Sì, che poi insomma i dati sono sempre un po' così, però
insomma, su questi... Beh, in questo caso è abbastanza plausibile, perché è un paese avanzato, insomma i numeri sono più difficili dei paesi africani, sì, dove i licenziamenti sono un po' più, però loro hanno molto il polso della situazione, su questo non gli si può dire. Quindi diciamo, ha detto questo non è cristiano, quella è stata una dichiarazione molto forte, fortissima, di un candidato alla presidenza che è diventato presidente, quindi questo è una cosa che è rimasta. Quindi l'altra settimana,
qui da quasi un quarto della popolazione, poco meno di un quarto,
sono 300 milioni,
quindi qui darebbe
quindi 60 milioni,
70,
quindi 60, sì. Ecco, ho un po' diminuito, pardon. Ecco, comunque insomma parliamo di una percentuale, quanto l'Italia, diciamo, ecco.
Sì.
Più o meno come tipo di numero, quantità. Allora, quindi cosa accadrà? Allora, non c'è solo l'accusa quello non è cristiano per via del muro, c'è l'incarnazione in Bergoglio di quello che è l'America del Sud, che in questo caso, come ha ribadito proprio a chi gli fa oggi la destra interna,
quella di Sochi,
esatto,
per volgarizzare,
quella di cui Sochi da fuori, perché sì. Sochi non ci capisce un cazzo, insomma, no. È uno che sbraida così, però usa quelli veri, sono i
cardinali,
esatto, che fanno una politica,
quella è la popolarizzazione, lui, Radio Maria,
no?
Insomma.
Ah,
poi
Sochi,
ci chiedono, prego, prima o poi uno speciale su Radio Maria.
Certamente, ma infatti ne volevo parlare, ma qui ci sono dei giorni che è un po' sì, tutto tranquillo, poi 3-4 cose grosse. Perché
vabbè,
appunto
avremo modo,
l'hanno rimosso su ordine suo,
anche perché insomma aveva esagerato,
insomma, quindi questo la dice lunga sul fatto che lui effettivamente ha una linea molto precisa, che è di totale tradizionalismo sui temi morali, lo sappiamo perché lo ha sempre detto, ma lì insomma sull'aborto, il divorzio, le cose nei limiti, però anche sul divorzio ha detto ammettiamo quelli
alla comunione,
divorziati alla comunione, molta più comprensione. Poi la questione della vita non ci ritorniamo perché l'ho affrontata, non, punto. Ci interessa la politica sociale, la dottrina sociale, si dice, della Chiesa, che comincia con Leone XIII, che è la grande scoperta del mondo che cambiava. Siamo nel 1898, quindi
era cambiato tanto.
Sì, infatti hanno dovuto fare, nonostante era una chiesa tridentina, la Rerum Novarum, che è un, insomma, mettersi in mezzo, ma è comunque un recepire un problema sociale. E lì, quindi, ed era una cosa che, diciamo, il pensiero filosofico, chiamiamolo così, affiancheggiatore della teologia cattolica, da un bel po' aveva posto come questione. Quindi il modernismo, insomma, roba di cui abbiamo parlato ampiamente, e quindi la dottrina sociale, le encicliche sociali, quindi sono importanti, perché danno l'idea di che rapporto si ha con il grande problema evangelico, che è quello solito. Siccome Gesù ha detto, parlo da un punto di vista, diciamo, del credente, il credente ha il Vangelo e legge queste parole. Gesù è questa persona importantissima, che poi anche, insomma, Dio stesso, ma in realtà però è questo giovanotto che vedi nei film che dice queste cose, perché poi nella mente, no?
Beh, cioè, l'immagine che hai è quella lì.
Il mistero della Trinità ce l'hai in testa, ma lo vedi come uno che è andato in giro in questo posto dicendo queste cose. E tra queste cose riportate negli scritti, come viene detto al credente da persone che le avrebbero ascoltate, non è vero, ma lui dice, isolando poi tutta la vicenda, delle frasi che forse sono anche vere queste, nel senso che il vero Gesù storico, al di là di quello che crede il credente, ma in questo caso lo penso anch'io, che non c'ho niente in comune, e cioè questo ebreo, all'interno della tradizione della Torah, abbia detto veramente: non puoi servire a due padroni, o Dio o Mammona. E questa è una roba pesante, ed è una roba che sì, la puoi pure contestualizzare, nel senso che la dice in un certo momento e con una prospettiva che è quella apocalittica, però l'ha detta. Allora, o dici l'ha detta, però non voleva dire così, come è stato fatto.
Però quello è il figlio di Dio.
Oppure allora devi cominciare a riprendere in mano la cosa. E questa cosa è sempre stata, diciamo, un po' un fiume carsico, ogni tanto riaffiorava.
E devi cercare di insabbiarla per quanto possibile.
Quindi, allora, lui ha preso Francesco come nome, un gesuita, che dei francescani. Quindi, che è Francesco? Francesco è quello che più in vista di tutti, in una delle polle carsiche di questi momenti del oddio Mammona, si è manifestato come uno dirompente, quando in quel momento la Chiesa tutto era meno che Dio, ma molto Mammona.
Ed eravamo in boom economico.
Eravamo diciamo, gli anni 60
del Medioevo,
della Chiesa che è cattolica, no? Come quando da noi c'era il boom economico con lo PIL all'8%, loro nel XII secolo, XIII, stavano in questa situazione.
E venivano da una situazione anche peggiore.
A cipicchia. E quindi questo tema è centrale, tema che lui innesta nel concilio a questi che gli hanno detto: tu luteranizzi, io non luteranizzo manco per niente, perché non sto facendo altro che cavalcare giustamente i grandi temi del Vaticano II, lo ha detto proprio in un discorso platealmente, quindi i mezzi ce li ha e li mette anche a posto con una grande capacità, perché un gesuita non gli puoi dire tutto, ma su questo non insegnano niente, insomma, non gli insegna niente nessuno. Poi se sei anche papa,
hai passato una selezione piuttosto rigida.
Capito? E quella è veramente una selezione, cioè non è che lì ci sono.
No, lì la meritocrazia.
Non è che telefona uno: che mo fai papa? Capito? Come si vede, ecco. È un po' più complicato. Quindi se è lì.
Ma ne parliamo venerdì scorso,
venerdì prossimo. E quindi la linea è di attrito. Perché poi Trump è esattamente una manifestazione. È Mammona incarnato, è uno con un grattacielo, con i cessi d'oro. C'ha i cessi d'oro. Quindi voglio dire. Ma la proprio fotografia non ce l'ha sentito dire. Ce l'ha proprio,
non è un'immagine, no, non è un'immagine metaforica.
Ce l'ha proprio. Capito? Quindi ho letto una barzelletta che il figlio piccolo, quello che ha avuto con la ultima moglie, quello che si è addormentato e c'ha 8 anni, e ancora loro non sono andati alla Casa Bianca, però immaginando
sì, ci mettono in questo bicamere,
esatto, ha detto: ma che siamo diventati poveri? Perché vanno a vivere alla Casa Bianca. È una battuta che, insomma, si immagina che
però,
poi ci sono le fotografie, anche quelle tutte ritoccate, che vanno in giro in rete, insomma, quindi non è una cosa che ce lo mettiamo noi, cioè Sidoro ce l'ha veramente e tutti lo sanno, l'aeroplano da 800 milioni di dollari suo
anche lì col cesso d'oro,
col cesso d'oro, quindi è un personaggio che è tutto, diciamo, fonché una immagine di un cristianesimo vincente da un punto di vista della grande storia del cristianesimo, non solo quella cattolica. Perché? Perché cristianesimo, cioè cristianesimi, presbiteriani, evangelici, luterani, calvinisti, cattolici, ortodossi, tutti quelli che volete voi, tutti questi, tutti, anche i più folli, in America ci sono,
diciamo, e ce ne stanno
quelli che hanno una setta che è il paesino loro, sono 30 abitanti, però parliamo delle grandi, diciamo, tradizioni, hanno quel testo lì, cioè quella frase "Oddio mammona" ce l'hanno tutti. Quindi dipende da come ognuno, secondo la sua propria tradizione, l'intera. Però quella frase c'è in tutti, come quella del cammello e quella e
la
lasciate la borsa, tutto quanto, solo i calzari e seguitemi. Anche lì siamo sempre, no? Siccome il tema della povertà e della ricchezza è fondamentale, la questione della redistribuzione dell'accaparramento, perché il Gesù storico con chi ce l'aveva? Con i farisei, cioè i farisei nel senso quelli del Tempio, che con la scusa del cambiavalute e la tradizione loro da secoli ereditavano,
accumulavano,
avevano le terre tutte intorno, erano ricchissimi e il popolo si puzzava di fame, come dice il popolo. E quindi quello che diceva Yeshua era materialmente una accusa a chi aveva materialmente praticato una religione per farsi, come si dice, i cazzi suoi e non
filosoficamente,
bene,
diremmo così,
alla filosofia, ecco. Quindi questo è un tema molto profondo, molto potente, che Bergoglio sta usando per rilanciare fortemente l'immagine, in questo caso del cattolicesimo, alla luce di un mondo che è devastato. Quindi è chiaramente socialista dal punto di vista di Trump, degli evangelici di destra, cioè di un cristianesimo non cattolico di destra e di un cattolicesimo di destra. Quindi è molto interessante questo, il che non vuol dire che noi dobbiamo sperare che quindi
che lui sia veramente socialista,
esatto,
però
e che quindi risolve i problemi. Dobbiamo solo descrivere che un uomo molto potente, cioè il Papa, che dispone di 1,2 miliardi di
potenziali,
le famose truppe, insomma, ma, ecco,
quelle dei cosacchi,
no? Ma quanti soldati c'ha il Papa?
Lì ha peccato di ingenuità.
Esatto, quella è stata un'enorme ingenuità, e invece ce l'ha. Quindi quell'uomo molto potente contro un altro uomo, che in questo caso con le truppe ce l'ha per davvero,
sì, anche la bomba atomica.
E anche la bomba atomica, ma qui vale un po' come gli inglesi con Gandhi, nel senso, poi che fai? Oppure Fini con Berlusconi, che fai? Me cacci? Cioè, nel senso,
mi tiri a bomba atomica, certo.
Ma dove la tiri?
Esatto.
La tiri anche a Boston, che c'ha, o a Chicago, dove ci sta il 40% di irlandesi cattolici, cioè che
sì, cioè, è quindi, complicato.
Cioè, non è che dice, sai, bombardi Roma, ma vieni, toccaci. È chiaro che questi si sono inventati il martire, quello vero, perché l'hanno inventato loro, quello
certo,
col dinamite che si butta dentro gli autobus, diciamo dall'altra parte, è un derivato, sono arrivati 600 anni dopo. Il martirio che poi vai con le vergini è una cosa derivata dal fatto che l'Islam non è che esce fuori come un fungo dopo una pioggia, si succhia, e questo aspetto è totalmente, anzi erano pure finiti quando Maometto inizia tutta la, il martirio classico era finito, perché avevano, già c'era stato Teodosio,
era già anacronistico,
era già, quindi poi ce ne sono altri tipi, ma i veri, quelli fondativi, quindi che, cioè, è una macchina potentissima che a livello diplomatico, perché non è che c'è non è una guerricciola di blanda, a livello diplomatico sarà molto interessante, diciamo, la linea, vedere, insomma, un viaggio, un incontro, lo incontrerà, che fa il presidente americano, verrà in Italia, si fa un tour, c'è chi dice che questo non capisce nulla del mondo e deve girare per presentarsi, quindi butterà 2 anni solo per girare, e dovrà venire anche qui in Europa, verrà anche in Italia, dovrà ricucire questo strappo,
però non può non venirci,
non può non venire, no, perché ci sono i famosi 60 milioni di cattolici che
a casa sua,
esattamente, e lui ha anche preso
la metà dei voti
dei cattolici, e quindi quel che dicevamo l'altra volta, più della metà,
il 52%
dei cattolici, sui dati che, diciamo,
su quelli che hanno votato,
dei cattolici che hanno votato, perché poi sono i cattolici che non hanno votato ovviamente, ha preso il 52%, quindi questo lo sa anche il Vaticano, quindi lo sa anche Bergoglio, che sono cose che sa e che quindi bisognerà capire. Quindi nel rapporto Vaticano-Washington, come un po' per il resto del mondo, ma in particolare per le ragioni, lui è sudamericano e si sono beccati i colpi di Stato negli ultimi 60 anni peggiori che ci si possa ricordare, dittature, tutte quante dove c'era dietro, ormai è proprio sui libri che c'era la CIA dietro, ecco, non è che lui lo sa, e insomma sei venuto a rompere i coglioni a casa mia, poi pure insomma qui vuoi fare un certo tipo di politica, bisogna vedere come reagire, quindi bisogna monitorare, perché sarà, come dire, una spina nel fianco del presidente degli Stati Uniti, manco tanto piccola, insieme alle altre che abbiamo delineato. Ecco, quindi abbiamo un po' chiuso,
affrescato e chiuso
rinfrescato la questione in modo molto sommario, di come ci divertiamo noi, perché
abbiamo
sono
anche i nostri tempi
le chiacchiere sono più, però insomma abbiamo delineato che il tema del tra virgolette socialismo riaffiora
sempre, non c'è niente da fare.
Perfino oltre Tevere.
Bene, allora con questo chiudiamo, diciamo, le nostre lezioni americane. Venerdì ci sei, sì?
Venerdì ci siamo. Oddio, che numero è?
25.
No, sto a Parigi, c'è una conferenza alla Sorbona. Vera, eh?
Vabbè, no, non mettiamo in dubbio. Allora 25 replica però la volta dopo
tutto Sorrentino,
chiudiamo degli Ampop.
No, purtroppo sai, queste sono cose che uno
poi insomma è la Sorbona, dai, Michele.
8 mesi fa, cioè sono date,
se c'è
io
tempo,
ma come le ricordo,
se c'è tempo fai un giro a Stoccolma,
sì. No, vabbè, insomma sto via,
lo prendi tu.
Sto via, sì, venerdì, sabato e domenica, quindi torno lunedì, quindi non c'è problema, mi dispiace. Salute ascoltatori, ci vediamo l'altro
venerdì. Ci vediamo
venerdì.
Live fra due venerdì,
live,
e
esatto.
Degli Ampop.
Magari tu rimanda la prima puntata degli Ampop, quella di venerdì,
esatto.
Così noi ci ricolleghiamo.
Benissimo.
Ok.
Nel frattempo potete vederla questa settimana, perché chiude in settimana e
chi
può, chi non può, e noi ci risentiamo appunto fra due venerdì live, venerdì prossimo in replica, fra poco il giornale radio.
Troppo è vero.